Ci siamo. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 16 gennaio del 2024. Ci sono un sacco di cose gustose e quindi Blumen 15 e Diego Torretti ve li farò subito sentire. Intanto partiamo dal primo tema di tutti quanti i giornali, la cosiddetta tregua su Gaza. La parola tregua mi sembra molto appropriata perché questa più che una pace tra israeliani e palestinesi, o meglio Hamas e Hezbollah, è una tregua che speriamo duri il più possibile, ma si tratta di, mi sembra che oggi l'unico a dirlo in maniera così esplicita e chiara è Maurizio Molinari sulla Repubblica. L'accordo frutto di pressioni di Trump, quindi dà merito a Trump di questa operazione, ma adesso ma è appesa questa tregua a un filo. Il più pessimista nel giorno dell'ottimismo è ottimismo, dunque è Maurizio Molinari, che conosce bene le cose medio orientali e lo scrive sulla prima pagina della Repubblica. Valeria Re Radaelli, grazie per il tuo badge. L'obiettivo, dice Molinari, resta per entrambi eliminare l'avversario. C'è un'altra questione che vi voglio sottolineare su questa vicenda, e cioè che sarà una vicenda step. Per ora verranno dati 33 ostaggi, e in virtù di questi 33 ostaggi ci saranno 1200 palestinesi che verranno liberati, ma non mandati in Cisgiordania. Poi ce ne saranno altri, un secondo step, altri diciamo prigionieri, ostaggi del 7 ottobre che verranno rilasciati, perché in totale ne hanno 98 i terroristi di Hamas, e vi segnalo che molti di questi purtroppo saranno morti, quindi saranno i cadaveri. Vi segnalo inoltre che questa vicenda step nasce da certe posizioni del governo. Dice Fulvia Bonacci, 33.200, che sproposito. Tra l'altro c'è una contabilità incredibile. Per esempio, siccome ci sono le cinque soldatesse, non so, valgono 100 ostaggi, quindi c'è un peso diverso per ogni ostaggio. Vi segnalo che ci sono anche un beduino, non esattamente un ebreo israeliano ortodosso, e un altro israeliano che completamente rintronati entrarono a Gaza e furono rapiti. Anche loro due dovrebbero essere, come possiamo dire, liberati in prospettiva. Nel frattempo ci sono un paio di cose di contorno che vi segnalo. Beh, questa di Tajani forse è la più importante, perché in un pezzo del Corriere della Sera si ricorda una cosa su quale noi ci siamo un po' tutti dimenticati, anch'io colpevolmente, e cioè che c'è un mandato di arresto internazionale della Corte Penale Internazionale nei confronti di Bibi Netanyahu. Cioè, da una parte si tratta con lui e dall'altra c'è un mandato di arresto internazionale. E in questa vicenda l'Italia, oggi con Tajani in maniera più o meno esplicita, dice: sapete che c'è di nuovo? È che se dovesse venire in Italia, per noi, essendo un capo di Stato e godendo chissà di quale immunità, che adesso non so di quale cavolo di accordo internazionale, noi non lo arresteremo. François, buongiorno, finalmente ti rivedo in diretta, amica Ortegon da Cagliari. E il mio pensiero è che forse il primo a dire questa cosa fu Salvini, fu spertucciato. Oggi in maniera più, c'è ragione Petraccia, è un mandato vergognoso quello nei confronti di Bibi Netanyahu, ed è molto divertente questa idea che oggi finalmente l'Italia dice: me ne sbatto le balle di questo trattato, che peraltro è stato firmato a Roma, perché la Corte Penale Internazionale è stata siglata con un accordo a Roma, e la stessa Roma, attraverso il suo ministro degli esteri, dice: beh, insomma, se viene in Italia quello che chiedono di arrestare, quella corte che è stata formata a Roma, noi non lo arrestiamo. Benissimo, mettiamo una bella pietra sopra questa corte, che peraltro gli americani, i russi e gli israeliani non riconoscono. Una vera e propria carnevalata. Nel frattempo è bella l'idea che oggi ha tirato fuori, la notizia che ha tirato fuori oggi Libero, perché sapete che cosa è successo? Che il Lampi, questi fenomeni dell'Ampi che stanno alla resistenza come io sto al nuoto sincronizzato, questi dell'Ampi hanno deciso di fare, quelli di Venezia, di dare un premio a Barghuti. Allora, Barghuti è un personaggio molto equivoco, è arrestato con cinque ergastoli dagli israeliani, dove ci sono, mi sembra, 33 casi capi di imputazione per cui non è stato condannato perché non c'erano prove a sufficienza che fosse lui veramente l'assassino, però è un personaggio assolutamente controverso che è in carcere e soprattutto è stato condannato per aver ucciso varie persone, tra cui un monaco greco a Gerusalemme, una serie di israeliani, cioè c'è un assassino che diventa, ma assassino non di militari israeliani, che sarebbe altrettanto per me indecoroso, ma anche di personale civile, che diventa premiato dall'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia a Venezia, cosa di cui si accorge oggi Libero e che giustamente li sfotte. L'AMPI è un'associazione di estrema sinistra, dice Giampaola. Sì, non è un problema che sia di estrema sinistra, si può anche essere di estrema sinistra, ma non coglioni. Nel frattempo c'è il secondo grande tema, riguarda la vicenda dei treni, perché ieri le Ferrovie dello Stato hanno fatto una denuncia circostanziata alla Digos per 396 problemi che si sono verificati negli ultimi 5 giorni, e dicono va bene tutto, però probabilmente qua c'è la manina di qualche sabotatore, e ha chiesto alla Digos di indagare così come loro internamente indagano. Voi sapete che sono mesi, non settimane, che dico, anche prima che ci fosse il nuovo amministratore delegato di queste Ferrovie dello Stato, che le Ferrovie dello Stato non funzionavano come sarebbero dovute funzionare, semplicemente da utente, e soprattutto siccome nelle Ferrovie dello Stato, soprattutto sull'alta velocità, ci va, passatemi il termine razziale, la classe dirigente di questo paese, un governo intelligente, un ministro sveglio, su quella roba se ne occupa, perché la gente si vede e si accorge immediatamente se si blocca l'alta velocità. E quindi non diciamo le cazzate, non è che stiamo bloccando l'Italia, stiamo bloccando i ricchi che si permettono l'alta velocità, e i ricchi che si permettono l'alta velocità sono quelli che lavorano, producono reddito e che sono ancora incazzati neri per come funzionano i treni, non da oggi, da qualche anno. Allora, ci sono troppe frequenze? 10.000 treni sono troppi ogni giorno sulla nostra rete? Ci sono, come oggi scrive il Corriere della Sera o qualche altro giornale, ci sono, non so, 1.200 cantieri, perché in realtà, a differenza dei cieli, che non hanno bisogno di manutenzione, le rotaie hanno bisogno di manutenzione, quello che volete, ma bisognava mettere un cazzo di faro enorme sulla questione della gestione delle Ferrovie dello Stato, sulla rete, quello che volete voi. Poi dopo si sarebbe pure potuto gridare al sabotaggio, ma si sarebbe dovuto accendere un faro per dire qual è il grande problema che c'è qua dentro. Edoardo Ruggero, ortottista, si può essere di estrema sinistra, ma non coglioni, entrerà nella storia. Hai ragione, ti ringrazio, sto scherzando. Quindi il punto fondamentale è che quando le Ferrovie dello Stato urlano al sabotaggio, e probabilmente hanno anche ragione, il tema, amici miei, è che prima ancora dei sabotaggi ci si sarebbe dovuto rendere conto che su questa alta velocità c'è qualche cosa che non funzionava e che stava andando in crisi, voglio dire relativa, ma in crisi. Oggi Sallusti sul giornale ha una posizione un po' diversa dalla mia, ma altrettanto interessante secondo il mio modesto parere, e dice: la frequenza degli incidenti può dimostrare due cose: o che è stata sottovalutata l'usura delle Ferrovie dello Stato, e quindi non è una cosa di oggi, è una cosa che esiste da tempo, in questa maniera scagionando l'attuale governo, oppure che ci sono dei sabotatori che in fondo non fanno altro che rispondere a quello slogan di rivolta sociale di cui Landini parla. Chiedi la rivolta sociale? Eccola qua la rivolta sociale, che mi dimentico di mettere a posto un cavo, mi dimentico di mettere la tensione al posto giusto, dimentico un chiodo. Non può essere responsabile un ministro del chiodo che non viene messo in una centralina, e su questo siamo tutti d'accordo, ma il punto fondamentale è che oggi un chiodo, domani il pantografo, dopodomani, insomma, bisognerebbe su questo metterci la faccia e la testa, così come ce la mettono sull'immigrazione e spero sulla sicurezza. Il tema ovviamente è diventato anche un tema politico, perché ovviamente i giornali fanno il loro mestiere e l'opposizione fa un loro mestiere, cioè quando c'è un problema che non funziona in un paese, mi sembra una cosa seria rompere le balle a questo governo su una cosa seria. Sicurezza, invece di rompere le balle su questo governo, sulla sicurezza, cosa dicono? Ne vuoi troppa? Li sbagliano, rompono le balle perché invece i treni non vanno come dovrebbero andare, lì hanno tutte, se non lo fanno su quello, l'opposizione su cosa la fanno? Perché noi vogliamo un'opposizione? Perché riesca a far bruciare il culetto a quelli che governano. Nel frattempo No, beh, questa storia è stupenda. Questa storia è stupenda perché nessun giornale, tranne Repubblica, ne parla a proposito di opposizione. E voi dovete sapere che c'è una signora che hanno spostato da un'azienda privata, mi sembra che fosse Nokia, dove guadagnava 280-300 mila euro all'anno, in un'azienda pubblica dove guadagna 5 milioni di euro all'anno, compresa la severance, 24 mesi, quando se ne dovesse andare via dopo 3 anni, spalmati su 3 anni di stipendio. Questa signora quindi passa da 300.000 a 5 milioni di stipendio più severance. Quindi voi capite, ma chi è questo fenomeno, questa di Foggia, che è stata piazzata da questo governo a fare l'amministratore delegato di Terna? Beh, è una che rischia di fare esattamente come abbiamo fatto sui treni, perché le deficienze nel management di oggi del treno, del funzionamento dei treni, derivano dai casini del passato. E se oggi Terna, che fa soltanto i tralicci che portano l'elettricità, quelli importanti, non quelli nelle singole case, se questa qui non si comporta bene, le conseguenze le pagheremo fra 5-10 anni, quando ci renderemo conto della incapacità manageriale eventuale che c'è stata nella gestione di Terna. Ma una cosa è fantastica, che non sapevo, l'ho letta oggi su Repubblica, 10 righe, la Consob gli ha fatto un culo così, cioè gli ha, a questa signora le ha fatto una multa di poco, 30.000 euro, peraltro non la pagherà lei, ma la pagherà gli azionisti e la società Terna, immagino, e questa multa deriva dal fatto che la signora, da 300.000 a 5 milioni, da Nokia, che vendeva 2-3 cosette perché manco più i telefoni vendevano, quindi insomma un direttore commerciale di una grande, di una media grande società internazionale, che è diventata amministratore di Terna. Questa qua, da 300.000 a 5 milioni, arriva là e che cosa fa ad agosto? Licenzia i due uomini chiave di Terna negli ultimi 20 anni, il CFO, leggo, e il capo dei corporate affairs, paralizzando, pare, l'azienda. E la Consob dice: io sono dell'idea che ognuno licenzia chi cazzo gli pare, figuratevi un po' voi se difendo il posto di lavoro per un dirigente, me ne fotte nulla. Ma il punto sostanziale è che questi qua li licenzia senza seguire neanche una regola delle società quotate in borsa, evidentemente facendo dei pasticci tipici di una persona che non è in grado di guidare un'azienda come Terna, e viene multata dalla Consob. I giornali ovviamente non ne parlano, perché guai a parlare di questa vicenda. Ed è la stessa procedura per cui la signora poco tempo fa, ve la faccio molto breve, la troverete sul mio sito, si è messa a tirar fuori dei comitati sulla remunerazione, sui soldi che prendono questi manager, ha tirato fuori le persone che erano a lei meno gradite. Multa Consob a Terna. Però guardate, è nulla la vicenda di questa di Foggia, specializzata nel farsi portare le borsette d'Hermès, è nulla, nulla, nulla questa storia rispetto al ritorno rullo di tamburi in Italia di Caterina Soffici. Sì, quella della ricottina, quella che ci spiegava che in Inghilterra la vita era diventata molto cara perché la ricottina nel suo supermercato costava di più, torna in Italia e ce lo scrive oggi sulla Stampa. E ci dice: sono tornata in Italia e siamo contenti ovviamente che è tornata finalmente in Italia, nonostante la ricottina, forse la ricottina è diventata troppo cara in Inghilterra, e sono preoccupata. Da che cosa è preoccupata? Dalle pistole. È preoccupata dalle pistole e dice quanto era bella l'Inghilterra in cui i bobbies inglesi, i poliziotti inglesi, non avevano le pistole, e il loro tipo di fare polizia si chiama policing by consent, cioè facciamo polizia mettendoci un po' d'accordo, ovviamente non mettendoci d'accordo se tu fai un reato ti arresto. Quindi cosa è successo? Che torna il marziano a Roma, la Soffici, ex caporedattore della Cultura del giornale, non del Manifesto, no? Preferita da Belpietro, all'epoca al giornale, ci ho lavorato insieme, quindi torna la Soffici da Londra, viene in Italia e dice che bello l'Inghilterra, che prima gli faceva schifo perché c'erano le ricottine che costavano caro, che è bella l'Inghilterra perché lì i bobbies non c'hanno le pistole. Mentre invece quando vedi in Italia, vedi tutti questi poliziotti con le pistole e con le armi nella fondina. E vabbè, diciamo che fino a qua siamo su un aspetto estetico. Ma la cosa fantastica Bisogna assolutamente, dice lei, riprendere i principi della polizia inglese, cioè del policing by consent, i principi da rispolverare sono questi, in un paese in cui, scrive la Sofficin, appena ritornata in Italia, però ha già capito tutto sulla stampa, ha già capito tutto, in Italia si sbandiera il pericolo di un paese violento, di un paese di delle piazze fuori controllo e di forze dell'ordine sotto attacco. Quindi le forze dell'ordine oggi nelle piazze non sono sotto attacco, il paese non è violento, e sfido lei a farsi un giro, voglio dire, si prendesse una di quelle sue borsettine de Bottega Veneta oppure qualsiasi, e si facesse un giro, non so, per il centro di Milano alle 7, alle 8 di, alle 5 di pomeriggio di un sabato o di un venerdì. Non è che stavo dicendo che è violento, però evidentemente la rapina, la microcriminalità non è violenza, però insomma è straordinaria questa visione che dalla ricottina passa al paese in cui le forze dell'ordine non sono sotto attacco. Qualche immagine forse vista delle forze dell'ordine in quest'ultimo periodo dà un'idea diversa, però questa è la cronaca della Sofficin che ritorna in Italia. E oggi leggo Ruggeri, che di tutt'altro avviso invece sul giornale, dove esordisce sul giornale, ci dice una cosa diversa, e cioè che questo scudo penale ai carabinieri e poliziotti certamente non passerà, però ricordiamoci che con tutte le tasse che paghiamo almeno una cosa dovrebbe essere garantita dallo Stato: la sicurezza. Poi c'è il giornale degli industriali, il Sole 24 Ore, che oggi è straordinario perché dopo aver fatto danni negli ultimi 10 anni, anche il Sole 24 Ore e soprattutto il giornale degli industriali, senza avere un pensiero critico sul Green Deal, poi adesso piagnucolano gli industriali e il Sole 24 Ore perché gli stanno chiudendo le fabbriche. Ma se il tuo giornale oggi titola "Allarme clima, a gennaio il 63% di neve in meno", è l'apertura del Sole 24 Ore. L'unico giornale al mondo che apre così è il giornale degli industriali, che da una parte parla di allarme clima e dall'altra ci spiega dopodomani che forse hanno bisogno di sussidi per le auto elettriche. Allora a me mi viene veramente da rivoltare lo stomaco, perché poi me lo sono andato a leggere l'allarme clima, a gennaio meno 63% di neve, e il titolo è falso. Se ci fosse Zuckerberg direbbe è un titolo falso. Sapete perché il titolo è falso? Perché non è vero che, secondo la loro stessa fondazione di questa ceppa, hanno verificato quanta neve in meno c'è a gennaio. Punto primo, è un dato che si riferisce al 10 di gennaio, e a casa mia gennaio è fatto da quanti giorni? 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, di 28 ce ne sono tutti, 31 giorni a gennaio. Quindi tu hai preso un terzo del mese di gennaio e col titolo hai detto che è tutto gennaio, ma tu dici vabbè, questa sarà una banalità. Sì, vabbè, sarà pure una banalità, ma tu con 10 giorni di gennaio hai sostenuto che c'è il 63% di neve in meno rispetto a quando? Al 2011-2023, il che vuol dire che tu prendi il dato di 10 giorni, di un mese, del 2024, e quel dato lo definisci clima, quel dato si definisce meteo, coglioni! Coglioni, si definisce meteo. La differenza tra clima e meteo è che se c'è un dato per 10 giorni, di un mese, rispetto a 10 anni, i cicli climatici dovrebbero essere di 30, tu non stai parlando di clima, stai parlando di meteo. Cazzo, oggi c'è bel tempo a Milano. E beh, che problema è? È un problema di clima o di meteo? Di meteo, lo capisce anche un bambino piccolo, ma nel giornale che ci rompe i coglioni sulla morte dell'industria automotive e sulla meccanica italiana, uno dovrebbe farsi un esame di coscienza. Vado a leggere il pezzo. Beh, che succede? Succede però che questi stessi che ci stanno dicendo che c'è un allarme clima perché c'è meno neve, il che ovviamente è grave perché se c'è meno neve uscirà meno acqua in primavera, questo è il punto fondamentale, vedo che negli Appennini questo non è avvenuto. Negli Appennini c'è più neve rispetto agli anni scorsi, anche se lo dicono en passant, ma nel pezzo c'è scritto. Terza cosa, le temperature in questo caso sono più fresche. Cioè loro dicono che c'è l'allarme neve, ma le temperature sono più fresche perché non hanno il coraggio di dire che fa più freddo rispetto agli anni scorsi, perché no, se no rompe l'unanimismo sul riscaldamento climatico. Il clima cambia sempre, il riscaldamento esiste sicuramente, ma il punto è la drammatizzazione che fanno questi qua, sono dei fenomeni, ma fatela spiegare. Comunque, allarme clima, oggi tu pompi il sole 24 ore e che cosa cerchi di capire? Che la Germania sta perdendo PIL, meno 0,2%, perché non c'hanno più il gas dai Putin e perché le loro industrie vanno a fanculo perché sono diventati i modelli di vendita delle auto elettriche? No, meno 0,2% del PIL tedesco, così la raccontiamo come se fosse un dettaglio. Arriva anche a noi, tant'è che oggi Cerasa fa un pezzo sul Foglio bellissimo in cui dice: ragazzi, noi siamo gli ottimisti, ma attenzione, la produttività, la produzione e il PIL, insomma, comunque le questioni italiane non è che stiano andando così bene. Nel frattempo vi segnalo che ieri è stato lanciato un satellite italiano. Benissimo, siamo tutti contenti. Pagina, non so, 12 o 13 del Sole 24 Ore. Chi l'ha lanciato e chi l'ha messo in orbita? SpaceX, Elon Musk. E perché su questo non ci preoccupiamo? Che noi, se dobbiamo mandare un satellite Iride, della costellazione Iride, da chi ci rivolgiamo? Ci rivolgiamo da Elon Musk. Oggi, come si dice a proposito di monopoli, oggi il Wall Street Journal racconta invece di tutto lo sforzo che sta facendo il concorrente di Musk, Jeff Bezos, per fare i suoi lanciatori, cosa che gli è riuscito. E poi c'è la cosa straordinaria, l'aspirante Patek, così viene la voglia di chiamare Renzi, uno che vedi la carriera di Renzi in funzione degli orologi che c'è al polso. Quando arriverà al Patek Philippe sarà a posto e in pace con se stesso e con il suo circolo Verdurin. Allora, l'aspirante Patek che cosa ha fatto ieri, quando sta succedendo tutto il fine del mondo, eccetera? Ieri erano i 48 anni di Giorgia Meloni. Che cosa si è fatto? Pensare, cosa facciamo? L'opposizione, eccetera. Diamo del buffone a Salvini, che è una cosa sempre buona e giusta, dare del buffone a Salvini. E poi l'aspirante Patek ha detto: diciamo e facciamo un'interrogazione parlamentare per vedere se la Meloni ha ricevuto regali per il suo compleanno di valore superiore ai 300 euro, perché se così fosse deve restituirli. Ma questo è stato il Presidente del Consiglio, questo è stato il rottamatore del PD, questo quando non c'aveva i Patek era anche una persona equilibrata, ma tu sei leader di un partito e fai un'interrogazione parlamentare per chiedere alla Meloni, io capirei fosse l'aspirante Patek, cioè converrebbe chiedere a Renzi che regali gli hanno fatto nella vita, ma la Meloni che se prende il foulard dell'albanese, tu alla Meloni fai un'interrogazione parlamentare, hai avuto regali superiori a 300 euro, ma poi vi rendete conto? Questo è una cosa straordinaria, come finisce un grande politico con l'aspirazione al Patek Philippe. Ciao.